Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Web Radio Clem, puntata 24. E oggi è del 23 gennaio 2023. Anche per questa puntata gli interventi sono esclusivamente miei, in normalissima, banalissima solitudine. Vi parlerò questa volta del diavolo, perché ricordatevi bene che un giorno, se non vi comportate bene, andrete a trovare il diavolo. Quindi è bene sapere, conoscere il diavolo, Lucifero, Satana, chiamatelo come volete, e i luoghi dove di solito abita e ci ospiterà. Già ve ne ho parlato precedentemente e questo è il continuo, questo per meglio conoscerlo. Bene, buon ascolto e che vi sia utile. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Siamo in compagnia di Lucifero. Niente da fare, dai. I due filoni. In tale contesto, l'arte traduceva nella forma i giudizi emessi dalle autorità religiose e, per meglio toccare l'anima di ogni fedele, si arrivò a rispolverare l'immagine più terrificante dell'antro infernale seguendo due precisi filoni narrativi. Il primo è di impianto biblico, il secondo di matrice dantesca. Poiché, come ben sappiamo, alla metà del 300 la commedia riscuoteva successo e attenzione da parte di un variegato pubblico di lettori. Tra le due proposte riscosse maggiormente gradimento quella arcaico-bizantina, e il perché è presto spiegato. Nel battistero fiorentino è presente un grandioso e inquietante inferno, opera musiva della seconda metà del XIII secolo, attribuita non senza incertezze alla bottega di Coppo di Marcovaldo. Questa scena diabolica è stata riproposta, almeno nell'impianto generale, nell'inferno di scuola giottesca della Cappella della Maddalena nel Palazzo del Bargello, oggi Museo Nazionale. L'affresco in questione richiama il ben più celebre Inferno, quello del Giotto, 1305 circa, nella controfacciata della Cappella dell'Arena o degli Scroveni a Padova, simile all'oltretomba del Battistero. Entrambi i dipinti, quello fiorentino e quello padovano, non propongono la struttura conica contrassegnata da cerchi concentrici, come impone la prima cantica, ma più semplicemente dai cunicoli divisi al loro interno da grotte di roccia scoscesa, in cui prendono posto dannati e diavoli secondo una disposizione che ricorda proprio il mosaico citato, nel quale Lucifero stritola i dannati e alza gli avambracci in segno di vittoria. L'inferno dantesco. Ma che il mosaico costituisse l'archetipo di riferimento per eccellenza è confermato da un affresco staccato, già chiesa di Santa Croce, un tempo elemento di corredo di un potente ciclo del trionfo della morte, realizzato da Andrea Orcagna. In questa scena i luoghi di tortura sono costituiti non da nove cerchi, ma da rocce marroni che formano anfratti e antri, un esplicito richiamo alle catacombe romane. Solo Lucifero, pare desunto dalla fantasia di Dante, prova ne sono le sei ali di pipistrello di cui è corredato e le tre bocche aperte che trangugiano brandelli di Giuda, Bruto e Cassio. Ma perché tanto attaccamento a una iconografia arcaica? Una possibile ipotesi plausibile potrebbe fondarsi sul fatto che all'epoca il battistero costituiva per Firenze non solo l'edificio sacro per l'eccellenza, ma soprattutto quello di più antica costruzione, ed è evidente che le opere in esso presenti risultassero investite di somma autorità superiore rispetto a quelle contemporanee di matrice pittorica, scultorica e poetica. E con questo non vogliamo certo affermare che l'opera dantesca non fosse ritenuta nella giusta considerazione, tant'è che puntuali riferimenti a essa sono rintracciabili nell'affresco di Nardo Dicione, che fa parte di un vasto Giudizio Universale sito nella parete destra della Cappella Strozzi in Santa Maria Novella. La soluzione scenografica, pur non assumendo la forma a imbuto, mostra in maniera rigorosa i cerchi, i paesaggi e le immagini simbolo descritti da Dante, tra cui la visione del fiume Acheronte, la città di Dite e le tombe degli esiarchi, non di meno gli orrendi Minosse, Caronte, Cerbero e Lucifero nel lago Cocito. Tra tutti gli inferni conosciuti a Firenze, questo è l'unico che con rigore filologico traduce le infernali terzine della prima cantica. La dannazione degli eretici. La scena del limbo nel cappellone degli spagnoli nel convento di Santa Maria Novella parte di un più ampio ciclo pittorico risalente agli anni 1366-68, sembra non relazionarsi direttamente ai fatti inerenti alla peste. Semmai, questa costituisce una sezione secondaria dell'iconografia principale, avente per protagonista la glorificazione dell'ordine domenicano e l'attenzione rivolta ai nemici della Chiesa. Primi fra tutti gli eretici che il pittore Andrea Bonaiuto, forse su indicazione degli stessi committenti, vuole riconoscere nei diavoli che fuoriescono dalla grotta e ricacciati prontamente dal Messia. I demoni sono stati rappresentati da diversi colori: rosso, lussuria; azzurro, superbia; giallo, ira; rosa porpora, invidia, e qualificati mediante i tipici attributi in voga nel XIII secolo: ali di pipistrello, artigli di aquila, zoccoli di asino, corpo scheletrico, barba e corna di caprone. Qui gli elementi che rinviano al pentimento e alla contrizione sembrano integrarsi con quelli che hanno fatto la fortuna dei primi frati domenicani, cioè il riconoscimento della dottrina eretica attraverso la disputa teologica. Tale integrazione è rilevabile nella duplicità interpretativa dei soggetti, i diavoli appunto, che sono riconducibili ai fiorentini, lontani dalla luce di Dio, come lo furono un secolo prima i catari di Albi. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Durante la nostra vita alcuni lavorano per guadagnare la pagnotta, altri non lavorano per guadagnarsi pure anche il companatico. Un esempio potrebbero essere gli usurai, cioè sono quei tali che chiedono più di un decente, normale, dovuto, Ebbene, chi sono gli usurai? Come si comportavano e da dove nascono? Eccovi un po' di storie sugli usurai. Buon ascolto! Sono salvati dal denaro e la vita economica quotidiana. Grazie all'azione congiunta dei francescani e delle autorità cittadine nascono nel XV secolo i Monti di Pietà. Per infrangere il monopolio degli ebrei, contrastare gli usurai e alleviare la sorte dei bisognosi. L'idea circolava da un po' di tempo e riguardava un problema antico, il bisogno del credito. Sul finire del Medioevo, la necessità di anticipazione di piccole somme di denaro era molto sentita nelle città, benché fossero in funzione ormai da secoli i banchi degli ebrei. Se a lanciare l'idea nelle piazze veniva uno dei più noti e efficaci predicatori del tempo, come Michele Carcano, Marco da Montegallo o Bernardino da Feltre, il risultato era presto ottenuto e nel volgere di poco tempo, dopo il ciclo di predicazione dell'Avvento o della Quaresima, l'idea prendeva corpo e in città cominciava a funzionare un Monte di Pietà. A partire dal 1462, anno di fondazione a Perugia del primo monte, la nuova istituzione conquistò decine e decine di città, o meglio, decine e decine di città conquistarono un monte. Per centri urbani, infatti, era innegabilmente un vantaggio disporre del servizio di questo istituto, nato da una intuizione dei minori osservanti, ramo del francescanesimo, ma figlia di una secolare riflessione in ambito etico-economico, condotta non soltanto dai francescani. Prestatori nati. Di fronte alla necessità dei singoli e della collettività, la Chiesa aveva cercato di elaborare modelli di comportamento economico compatibili con i presupposti del cristianesimo, o quantomeno di conformare il più possibile i primi ai secondi. Circa il prestito di denaro valeva il principio evangelico mutum date nihil in desperantes. Questo si trova scritto da Luca 6:35. In base al quale ci si aspettava che i cristiani elargissero denaro gratuitamente, cosa che in realtà nessuno era disposto a fare. Le autorità cittadine dunque dapprima operavano per porre un tetto all'interesse esigibile e successivamente, a partire dalla seconda metà del XIII secolo, inventarono una coraggiosa ed efficace soluzione: le convenzioni con gli ebrei. Questi ultimi, detentori di un capitale liquido che difficilmente avrebbero potuto impiegare in altri campi economici, stante le restrizioni poste dalle regole delle corporazioni cristiane, si specializzarono nel campo del prestito a interesse. Le città si gravano con i prestatori le condotte, patti nei quali si stabilivano i dettagli operativi, ma anche le condizioni di coesistenza fra la parte minoritaria ebraica e la maggioranza cristiana. Accanto ai banchieri ebrei, continuarono in realtà a operare anche i prestatori cristiani, ma in molte città, nel volgere di alcuni lustri, il piccolo credito finì per essere appannaggio pressoché esclusivo degli ebrei. Le cose andarono avanti così per circa 200 anni. Nel corso di questo tempo maturarono le condizioni per una soluzione diversa che consentisse alle società cristiane di risolvere il problema senza ricorrere a chi vi era esterno e che nel contempo aprisse la strada a una concezione nuova del credito a partire dalle necessità dei poveri meno poveri. Per i miserabili, infatti, non poteva funzionare altro che l'elemosina, perennemente richiamata. Senza fini di lucro. Ma perché considerare alla stregua dei più miserevoli anche donne e uomini in momentaneo stato di bisogno, oppure indigenti che avrebbero potuto uscire da tale stato se adeguatamente sostenuti? Costoro necessitavano di un trattamento diverso dall'elemosina, ma anche di condizioni di credito meno onerose rispetto a quelle praticate dai banchieri privati, cristiani o ebrei che fossero, che esigevano interessi pari al 20-30%. Il primo problema da risolvere era di trovare il capitale da usare per prestiti a miti condizioni. Il secondo era impiantare un servizio razionale e durevole. E il terzo, che in realtà era il problema dei problemi, consisteva nella coerenza di una siffatta attività creditizia molto simile nel modo di funzionare alla tradizionale attività dei banchieri, con i presupposti del cristianesimo. Di tutto questo si fecero carico i minori osservanti, portando di città in città l'idea del monte corredata dal necessario per a realizzarla e a renderla stabile nel tempo. Il predicatore, una volta denunziati i pericoli della vanità, dell'avarizia e del mantenimento dei patti con gli ebrei, proponeva di costituire un monte di pietà, vale a dire un cumulo di risorse raccolte invitando la cittadinanza e le autorità a offrire denaro e beni al monte in vista della costituzione di una riserva a disposizione di quanti, benché poveri, potevano offrire come garanzia di restituzione credito, un pegno che valesse almeno un terzo in più della somma ottenuta. Si potevano rivolgere al monte solo gli abitanti della città o di aree predefinite dal contado, e i clienti dovevano giurare di fare un uso moralmente ineccepibile al denaro ottenuto, a quello a credito, che andava restituito entro 6-12 mesi. Trascorso questo periodo, il pegno sarebbe andato all'asta. Ogni operazione doveva ricevere una regolare attestazione da parte di appositi funzionari nei libri del monte, e quest'ultimo avrebbe potuto esigere ai clienti un interesse del 5% sulla cifra prestata a titolo di rimborso delle spese sostenute per pagare i dipendenti, l'affitto della sede, i libri, le candele e così via. Questa richiesta suscitò perplessità e polemiche che durarono oltre mezzo secolo. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. 23 di gennaio, fra non molto comincia il carnevale. È carnevale, ma cos'era il carnevale? Come ci si comporta durante il carnevale? O almeno, vediamo com'era il carnevale quando è nato all'incirca e per quali motivi. I motivi di solito erano religiosi, ma vediamo qual è il comportamento e al limite. E che cosa è rimasto del carnevale di una volta a oggi? Buon ascolto. Feste e spettacoli a carnevale, e ciascuno a modo suo. A Venezia, caccia grossa. A Firenze, giostre di cavalieri. A Roma, pali con scommesse. E in tutta la penisola, commedie a volontà. Così come al giorno d'oggi, il carnevale richiama immagini abbastanza precise. Altrettanto puntuali ed evocative sono le caratteristiche che l'antropologia culturale e la storia del folklore hanno individuato come proprie di questo periodo dell'anno. Il rovesciamento, rituale delle gerarchie sociali, grazie al quale i poveri o i folli vestivano i panni dei signori e si permettevano di deriderli con le beffe più pesanti. Il mito del paese di cuccagna, nel quale gli istinti primordiali della fame, del sesso e del gioco potevano temporaneamente trovare libero sfogo prima di venire di nuovo repressi nella continenza quaresimale, o meglio, prima di essere riportati all'ordine costituito. Un periodo, insomma, dove tutto era lecito e che, in questi termini, è entrato nel nostro immaginario anche attraverso le celebri raffigurazioni di alcuni dipinti. Ma nella realtà, ciò che le fonti del tempo ci dicono è che, al di là di pochi tratti comuni legati al consumo di cibo o all'uso della maschera, il carnevale in Italia, a differenza da quanto accadeva in alcuni paesi del nord dell'Europa, era una sorta di contenitore nel quale si potevano collocare molteplici forme di spettacolo e di rappresentazione, diverse da città a città e non sempre immediatamente riconoscibili per la loro natura carnevalesca. Una differenza certamente dovuta alla frammentazione politica della penisola, nella quale repubbliche come Venezia o Firenze elaboravano riti cittadini e forme celebrative non assimilabili a quelle in voga presso le corti di Ferrara, Roma o Napoli. Varrà dunque la pena di esaminare alcuni esempi che rendano conto della varietà delle manifestazioni che caratterizzavano il periodo di carnevale. Torri in piazza San Marco. Fra gli spettacoli tradizionali legati all'organizzazione della cerimonia civica troviamo a Venezia la caccia ai tori e porci organizzata il giovedì grasso in piazza San Marco. Gli animali lasciati liberi all'interno del recinto di gradinate, dette in veneziano soleri, che circondavano la piazza, erano aizzati e rincorsi da cani fino a quando, sfiniti, venivano decapitati con un unico colpo di spada ben assestato da un beccaio, membro della corporazione alla quale era riservato l'onore di porre fine, in tal modo, la caccia. Il pubblico di questa manifestazione era composto sia dalla popolazione che si assepiava ai margini della piazza, sia dagli esponenti del patriziato cittadino e dagli ospiti di riguardo, principi forestieri e ambasciatori, che normalmente venivano invitati proprio in occasione del carnevale e che prendevano posto sui soleri, abbigliati nei loro abiti più sontuosi e con il volto coperto da maschere. Il lusso delle vesti era tale che più volte, nel corso del XVI secolo, il governo cittadino tentò con leggi sontuarie di limitarlo, ma senza successo. La caccia era generalmente seguita dalla rappresentazione di una momaria, spettacolo tipicamente veneziano, che attraverso la sapiente mescolanza di azioni mimiche e danzate metteva in scena favole di argomento prevalentemente mitologico, interpretate da recitanti mascherati, come nel 1504 quando fu rappresentata la discesa di Orfeo agli inferi, o nel 1515 il giudizio di Paride. A Firenze, fin dalla metà del 400, lo spettacolo tradizionale del carnevale era la giostra giocata nella piazza di Santa Croce, appositamente recintata e addobbata, come risulta da alcune testimonianze iconografiche coeve. Si trattava dello scontro frontale tra coppie di cavalieri, armati di lancia e difesi dall'armatura, che cercavano di colpirsi reciprocamente la testa protetta dall'elmo. Il vincitore era designato in base al numero dei colpi ottenuti, che veniva calcolato con regole precise dai giudici di gara. E al di là delle componenti puramente tecniche del combattimento, ciò che soprattutto attirava l'attenzione degli spettatori era il lusso esibito dai cavalieri durante la mostra, vale a dire nel momento precedente lo scontro armato, nel quale i partecipanti, accompagnati da donzelli e scudieri, sfilavano per le vie cittadine indossando lussuosi indumenti e oggetti di pregiata fattura. Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore. L'uomo da quando esiste, se non poteva soddisfare i suoi bisogni con quello che poteva procurarsi con le sue mani, doveva affidarsi al mercato. Quindi scambiare merci con altre persone per avere quanto gli poteva interessare. Ecco il mercato com'era una volta. Un giorno di mercato nella vita quotidiana. Una volta alla settimana, dal contado e dai centri vicini, arrivavano in città merci di ogni tipo. L'offerta era ricca e i prezzi convenienti, ma non tutti erano lì per vendere o comperare. La forte crescita demografica che caratterizzò la rinascita delle città italiane a partire dall'anno 1000 ebbe come effetto una maggiore domanda di approvvigionamento urbano. Ne derivò che un po' ovunque il luogo tradizionalmente adibito a mercato, l'area dell'antico Forum Romano, divenisse insufficiente a recepire tutti gli addetti alla vendita, ma tanto da rendere necessario individuare un nuovo e più grande spazio per gli scambi commerciali. Inoltre, in questo periodo, la nuova collocazione del mercato all'interno della città fu conseguenza del disgregarsi dei poteri pubblici tradizionali di stampo carolingio e della crescita di prestigio delle istituzioni ecclesiastiche. A un passo dal Duomo, il Vescovo, divenuto il nuovo rappresentante del potere costituito cittadino, si arrogò la riscossione dei tributi sul mercato e insieme l'organizzazione e la scelta delle sedi. Quindi si assistette a uno spostamento del mercato negli spazi antistanti alle cattedrali o alle principali chiese cittadine, dove il potere religioso poteva esplicare un miglior controllo sul commercio, in particolare su quello dei generi alimentari, fondamentale per una popolazione in continua crescita. A Piacenza, ad esempio, nel secolo IX è nota la presenza di più mercati cittadini sorti nei pressi della cattedrale controllati dal vescovo, e anche a Milano, da un diploma del 952, in cui Ottone, re d'Italia, concedeva una serie di diritti al monastero di Sant'Ambrogio. E sappiamo che il mercato pubblico di prodotti di uso comune si svolgeva presso il palazzo dell'arcivescovo, l'attuale piazza Fontana. A Milano, dal XXI secolo, in casi a partire dal X-XI secolo, casi simili si rivelano a Pistoia, Forlì, Parma, Bologna, Vicenza, dove il mercato sorgeva nei pressi della chiesa di Sant'Eusebio, divenuta proprio in quel periodo sede della cattedrale episcopale e importante centro canonicale. In piazza del Comune. Alcuni secoli più tardi, un nuovo cambiamento politico, l'avvento al potere dei ceti consolari e mercantili a spese del vescovo, tornava a influire sull'ubicazione della sede del mercato cittadino. Così, in alcune città, specialmente quelle in cui il passaggio di potere fu più traumatico, il mercato venne sistemato in altre aree, generalmente in quelle piazze dove sorgerà anche il palazzo pubblico e che erano i nuovi centri del potere politico ed economico. A Siena, dalla fine del XII secolo, sia il mercato giornaliero che settimanale trovavano luogo nel campo, uno spazio creato nella zona della città a maggiore insediamento mercantile, dove poi verrà eretto il palazzo comunale. A Piacenza, il comune popolare, deciso ad affermare la propria indipendenza dal potere ecclesiastico, darà vita alla seconda metà del XIV secolo a una nuova piazza, che in questo caso era pensata per ospitare l'edificio rappresentativo del potere laico e destinata ad accogliere pure il mercato. Ma non tutte le città italiane disponevano di spazi tali da poter ospitare le transazioni commerciali. Nei principali centri della penisola si optò, quindi, per la dislocazione di alcune attività di vendita in diversi luoghi della città. Si aprirono così specifiche aree destinate alla vendita di generi alimentari, di cereali e legumi, della carne o del pesce, di particolari prodotti dell'artigianato locale, del bestiame. E questo è un modello già ampiamente diffuso in epoca romana e che ritroviamo in età alto medievale anche nella capitale dell'Impero Romano d'Oriente, Costantinopoli, dove l'editto sulle corporazioni, emanato dall'imperatore Leone, il Leone il Saggio, alla fine del IX secolo, noto anche con il nome di Libro del Prefetto, stabiliva che il commercio del bestiame ovino e suino, la compravendita di cavalli, il commercio della seta grezza o di altri prodotti importati dal mondo arabo, avessero mercati loro espressamente destinati. In Italia sappiamo di città che ebbero più aree destinate a mercato almeno dal X secolo. A Milano, in quest'epoca, ne esisteva uno per la frutta e verdura e altri generi alimentari, il Verzer, e uno per il pesce, il Piscaria, e uno per il commercio dei panni, Forum Vestimentorum. A Firenze è documentato un secondo mercato cittadino, a partire dal 1018, mentre a Bologna, nel secolo XII, la carne era venduta esclusivamente presso il Palazzo Comunale e sul mercato di Porta Ravegnana, vicino alle Due Torri. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Quando qualsiasi congegno o congegnata ha bisogno di una certa ristrutturazione, allora la si ristruttura. Cioè significa ci si ferma un attimo, ci si guarda intorno, si trovano le nuove soluzioni che verranno. Questo è un momento di ristrutturazione. Non voglio entrare nei dettagli perché non li conosco e non è materia mia. Ebbene, in questo momento di fermo, consideriamoci fermi solo in attesa di una buona e ottima ristrutturazione, quindi per andare meglio, beh, questa radio comunque funziona e va avanti, anche se tutto è fermo, o almeno fermi sono ancora chi è che lavora in radio, però la radio funziona ancora. Beh, mi auguro che, ecco, non debba durare molto questo tempo, ma ne approfitto. Bene, alla prossima puntata. Saluti a tutti. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.